appunto i conventi della Lombardia superiore riformati e i conventi della Lombardia inferiore sono sufficientemente numerosi, che vengono retti in provincia Utriusco e Lombardie, delle due Lombardie, e i conventi non riformati ridotti a due vicariati, di San Pietro Martire e di San Domenico, e passato un centinaio di anni, questa, perché ho voluto mettere l'accento sull'aspetto anche di evoluzione culturale e teologica, che non si fa in 5 minuti, evidentemente prende del tempo. In tutti gli ordini, a un certo punto, dei riformati, degli osservanti, sono stati eletti generali e hanno favorito la diffusione della riforma. Ci sarebbero ancora molte altre cose da dire, io però mi fermerai qua. Le ripercussioni artistiche a livello architettonico e decorativo, se avete in mente le cose di San Marco, del Beato Angelico, capite come si possono fare delle cose belle ma povere e semplici. Pensate a quegli affreschi che ci sono. Io ho conosciuto dei frati che hanno dormito, perché fino al 1933 erano obbligatori da noi, qualcuno li vede ancora nei mercatini, quei cavalletti di ferro con sopra le assi e la paiassa si chiama, il materasso fatto di foglie di medina, con le coperte e anche le lenzuola di lana per proteggersi dal freddo. Questi letti così sono stati aboliti nel 1933 e ho conosciuto dei frati che hanno dormito nelle celle di San Marco di Firenze con questi lettini e con l'affresco del Beato Angelico sulla testa. Poi i loro stessi frati domenicani si sono resi conto che forse non era il caso che loro dormissero da soli in una cella con l'affresco del Beato Angelico, che lo potessero rendere visibile. Allora il chiostro affrescato l'hanno ceduto nel 29, non so in che anno, allo Stato. Avevano tenuto l'altro e adesso hanno lasciato anche l'altro. Io mi fermerei qui per delle domande sul tema di cui vi ho parlato. Non so se sono riuscito, io avevo un occhio anche all'oggi. Per chi è credente è interessato a cosa sta capitando nella Chiesa oggi, e per chi non è credente è interessato a un evento sociale, a un evento storico, no? Cioè è chiaro che Papa Francesco vuole una riforma della Chiesa. E lo vedete, che strumenti usa? Ha tolto qualche persona, qualcuno dice che troppo poche che occupavano dei posti, e ne ha messo un altro. Qualche volta si è sbagliato anche, l'ha detto lui, nel discorso che ha fatto quest'anno ai cardinali, ha messo 12 punti della riforma. Lo trovate in internet, le cose che lo guidano. E in uno di questi punti dice: io ho cambiato delle persone e in alcuni casi mi sono sbagliato. Naturalmente quelli che commentano hanno subito messo nomi e cognomi. Allora, ha fatto delle sostituzioni a livello di ministri, diciamo, di prefetti di congregazione. Ha creato dei nuovi organismi. Adesso ha fatto un ministero della famiglia e dei laici, appena fatto dopo Natale, no? Quindi crea delle nuove strutture. Non è che la salvezza venga dalle strutture, ma bisogna pure anche avere qualche strumento per farlo. Ha un supporto anche di teste pensanti. Lui è gesuita, ha evidentemente un gruppo di gesuiti. Non credo di farvi una rivelazione, di dirvi che la squadra della Civiltà Cattolica cerca di sostenere, da un punto di vista teologico, ma facciamo un esempio nostro torinese, per dirvi che non è una questione soltanto di allora, che la riforma è soltanto quella del 1517. 2 settimane fa, voi sapete che c'era La Voce del Popolo e Il Nostro Tempo a Torino, che sono stati unificati qualche mese fa, che sono diventati La Voce e Il Tempo. È il settimanale cattolico di Torino. Non quello di questa settimana, 2 settimane fa, in prima pagina c'è un articolo di Don Tomatis, che è il liturgista della diocesi, Don Paolo Tomatis, intitolato così: Il Papa è eretico? nel titolo. Io conosco bene Don Tomatis, perché ha scritto questo? E che cosa ha scritto in questo articolo? Ve lo traduco un po' così alla sempliciotta. Il Papa non è proprio un parroccone, un po' stupidino, che non sa tante le cose e che si lascia scappare delle cose in aereo, che quando è già un po' stanco dice qualche, si lascia scappare qualche... No, no, le cose che dice in aereo ci ha pensato bene. E dietro il Papa, nella sua formazione personale, c'è un solido impianto teologico e culturale, non è un povero parroco di campagna che... Le cose che dice corrispondono ad un... No. Allora è chiaro che un Papa, se vuole fare dei cambiamenti, ha bisogno, permettetemi di dire, di un cordone di teologi che sostengano quello che, no? Come un politico, come ha bisogno di... Allora, Papa Francesco, non credo che bisogna essere dei geni per capire che nelle cose che scrive, nelle cose che dice, anche un po' provocatorie qualche volta, all'inizio piaceva a tutti. E io dicevo, beh, aspettiamo un momento, perché tra un po' non piacerà più a tutti. È arrivato il momento, è arrivato. Allora, perché piaceva proprio a tutti, a tutti, a tutti, ai laici, ai... E allora, adesso comincia a non piacere più a tutti. Ma lui non ha esitazione nel dire che vuole una riforma. Ma non è che voglia la riforma per la riforma. Basta che voi lo sentiate, lui vuol farci cambiare testa, vuol farci cambiare prospettiva, vuol farci entrare in un altro modo, ma non ideologico. Il suo ideale è più evangelico, lo capite anche voi. Lui fa il Papa, si capisce che vuole, se fosse un politico, vorrebbe essere più gramsciano, piuttosto che non so più quale autore di riferimento. Allora, le cose che ho cercato di dirvi oggi, a livello storico e nel funzionamento storico, ho cercato di farvi sentire i cambiamenti epocali del 1200 e del 1400. Oggi noi siamo di nuovo in un grande cambiamento e il Papa non esita a parlare di riforma. Dico il Papa perché stiamo parlando di riforma di ordini religiosi, ma ci sono anche altre questioni culturali. Spero di non avervi tediato troppo senza immagini e di non aver detto cose troppo astruse. Sono pronto a domande di quello di cui ho parlato, ma anche dell'Inquisizione, che è l'armadio, lo scheletro nell'armadio che hanno i domenicani, e allora tiriamolo fuori.
Grazie Padre Costantino, io direi che probabilmente credo che di venire incontro a tutti i pensieri che ci sono venuti a noi che ascoltavamo. La prima cosa che vorrei chiedere, poi lasciamo la parola agli altri, i domenicani in particolare, parliamo in particolare dei domenicani, come si rapportano veramente con la riforma luterana? Lutero in fin dei conti era un frate agostiniano.
E poi vi darò qualche suggerimento di persone da invitare eventualmente su certi temi specifici. I domenicani, è difficile dirlo, perché siamo in un'epoca non più delle origini, e al momento del Concilio di Trento, prima del Concilio, al momento della riforma, ce ne sono di quelli che aderiscono alle nuove idee e di quelli che aderiscono alle vecchie idee. È comprensibile questo? Cioè, un ordine che esiste da molti secoli, ad una certa epoca, all'interno di quell'ordine gli trovi di tutto. Non sono tutti come oggi, come oggi non sono tutti allineati sullo stesso. Allora, non si può dire i domenicani. C'è un domenicano che ha un ruolo importante, dicevo prima, è uscito un articolo qualche settimana fa sulla Stampa, su una manifestazione tenuta a Priero, su Silvestro Mazzolini, che è di Priero, che era un teologo importante, che all'inizio, con Lutero vivente, è stato incaricato di fare le pulci a Lutero, dal Papa, e lui le ha fatte. ma c'erano tra i domenicani e tra i non domenicani, per vivacizzare un po' vi faccio un esempio, alcuni che erano attenti, perché all'epoca, questo è già una spia, non dicevano i protestanti o non dicevano i luterani, evidentemente quello che noi adesso chiamiamo i protestanti, sapete come li chiamavano all'epoca? Innovatores, quelli che vogliono innovare. Allora vi faccio un esempio del cardinal Morone, era un cardinale colto, era un intellettuale di razza anche, e gli fanno un processo al cardinale Morone, perché naturalmente qualcuno aveva messo gli occhi su lui, gli dava fastidio e soprattutto capivano che poteva diventare papa, e gli fanno un processo e lo accusano di avere nella sua biblioteca dei libri dei Novatores e lo condannano. Il papa era un papa particolare, era Paolo IV Carafa, che era un po' suonatino e un po' esagerato, però il papa stesso dà ordine al, c'era già il Sant'Ufficio, al capo del Sant'Ufficio che si chiamava Michele Ghislieri, che è stato anche vescovo di Saluzzo, di Mondovì, anche se credo che non ci abbia messo piede, però ha regalato un bel paramento alla cattedrale, e Michele Ghislieri distrugge il processo ma ne fa una copia che tiene sempre nella sua scarzella, devo tradurre scarzella, nella sua saccoccia. Durante il conclave che poi elegge lui papa, ci sono dei voti su Morone. Quando lui vede che i voti su Morone crescono, tira fuori il processo. Questo per dirvi anche una cosa, che l'inquisizione medievale è una cosa completamente diversa dall'inquisizione post-conciliazione, dall'inquisizione romana. L'inquisizione romana, ve lo dico in un modo che andrebbe molto sfumato, era soprattutto una centrale di informazioni con dei dossier soprattutto sui cardinali, che si tiravano fuori quando c'era bisogno di bloccare qualche cosa. Allora lui tira fuori la questione del processo di Morone e si ferma la candidatura. Poi il partito serio, buono, che era capeggiato da Carlo Borromeo, con il suo cugino Altemps, e Carlo Borromeo era nipote del Papa Pio IV, Medici di Marignano, non Medici di Firenze, comunque era cardinale nipote Carlo Borromeo, e questo partito propone come Papa Michele Ghislieri. Allora, non so se sono riuscito a farvi sentire come ad una determinata epoca alcuni aderiscono a delle idee nuove e anche a quello che di bello e di buono poteva esserci da parte di questi che criticavano certi aspetti di Chiesa, e altri invece si oppongono. Poi naturalmente bisognerebbe una persona che non è particolarmente tenero con i preti, però è uno studioso serio che potete invitare, che forse in passato avreste fatto molto fatica, ma adesso è andato anche in posti dove mai più mi sarei immaginato che sarebbe andato, è Massimo Firpo. Massimo Firpo, potete, lui è molto esperto di questi problemi del Cinquecento, il cardinal Morone è uno dei massimi esperti, ha pubblicato volumi e volumi, e Massimo Firpo mi ha detto a voce che il processo più garantista che esistesse nel Cinquecento era quello dell'Inquisizione, rispetto a qualunque altro processo di qualunque altro tipo. E non so dirvi il dato protestante, di area protestante, lui me l'aveva detto e non lo so, comunque è uno sproposito di differenza. in area rimasta cattolica dopo Trento, cioè Spagna, Francia, i paesi cattolici,